Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Come sa di sale lo pane altrui, scriveva il sommo poeta Dante, ma qui il problema è come mai c'è tutto questo sale nel mare. Ne parliamo fra poco, adesso i titoli e poi iniziamo.
Il Mediterraneo diventa sempre più caldo e più salato e la domanda impossibile nasce spontanea. Da dove arriva il sale nel mare e perché i laghi non sono salati? Era come un robot, giocava a scacchi e incantò le platee di mezzo mondo. La storia del turco, automa del 1700. Prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia, meno abbondanza, ma forse più felicità. I suggerimenti concreti del meteorologo Luca Mercalli per evitare la crisi energetica.
Eccoti qua, Chiara, stiamo per parlare di mare in tutti i sensi.
Sì,
io facevo riferimento all'inizio alla domanda che ci hanno mandato gli ascoltatori.
Che però risolveremo più tardi, sì. Ora invece ci tocca parlare del nostro mare nostrum, il mare Mediterraneo, del sale che lo riguarda, e tanta gente in questo momento si starà bagnando, si sarà bagnata, immersa in questo periodo. Ecco, che cosa succede nel Mediterraneo? Dagli anni 50 praticamente la salinità e la temperatura è sempre cresciuta, in maniera quasi impercettibile forse alle persone, però ai ricercatori questo non sfugge. È per questo che qui con noi questa sera c'è la ricercatrice dell'Istituto di Scienze Marine del CNR di La Spezia, che è Catherine Schroeder. Buonasera Schroeder.
Salve, buonasera.
Buonasera.
Ecco, noi l'abbiamo chiamata perché appunto dalle vostre ricerche, dai vostri rilevamenti in mare, avete in qualche modo rilevato che sia la temperatura che la salinità del nostro mare è in continuo aumento. E questo dovuto a che cosa? Insomma, ci racconti un po' che tipo di studi avete fatto, che cosa avete trovato?
Sì, allora, noi ci occupiamo prevalentemente dello studio della variabilità su lunghe scale temporali, quindi annuali fino alle scale decennali, per studiare come variano i parametri fisici delle masse d'acqua nel Mediterraneo, in particolare appunto la temperatura e la salinità. E diciamo che mentre nella parte superficiale del mare questi parametri sono molto variabili perché sono soggetti a variazioni stagionali, nella parte profonda del mare, quindi al di sotto dei 1000-2000 metri, questi parametri sono molto molto stabili. Tuttavia, appunto grazie a questa loro stabilità e diciamo la riproducibilità della misura, riusciamo a captare delle variazioni anche minime. Mm-hmm. Sono magari, possono suonare poco importanti, ma in un'acqua che dovrebbe essere molto stabile, vedere delle variazioni di temperatura e di salinità di quell'entità di cui abbiamo visto noi è abbastanza sorprendente.
E sono indici appunto di cambiamenti in realtà importanti.
Esatto, infatti diciamo la parte profonda del mare è più quello che si può chiamare la memoria storica di quello che è avvenuto nei decenni precedenti. Cause principali possono essere una maggiore evaporazione sulla superficie del mare nel corso degli ultimi decenni, dovuti a riscaldamento, a cambiamenti climatici, e che aumentando diciamo l'evaporazione dell'acqua inducono un aumento della salinità, perché quando avviene l'evaporazione evapora solo l'acqua dolce mentre il sale rimane disciolta nell'acqua. E lo stesso dicasi per l'aumento di temperatura.
Senta, perché se non sbaglio c'è un movimento lentissimo, no? Che di ricambio, insomma, cioè l'acqua che è profonda ritorna su.
Sì.
Che però è quasi di un secolo, una roba del genere, no?
Diciamo sì, più o meno per il Mediterraneo il tempo di ricambio dell'acqua è di un centinaio di anni, che sono in realtà scale temporali corte se li si confrontano con quelle dell'oceano globale, dove si parla di 500 anche di migliaia di anni. Quindi in realtà il Mediterraneo è una sorta di oceano in miniatura, e che grazie a questo tempo di ricambio relativamente breve permette di utilizzarlo come laboratorio per gli studi climatici. Quindi si possono osservare dei cambiamenti nella scala temporale di una vita umana, quindi è più facile osservarli e documentarli.
Quindi è un po' un laboratorio ideale.
Esatto.
Schroeder, possiamo prevedere ulteriori innalzamenti di temperatura o salinità nei prossimi anni nel nostro mare oppure no?
Senz'altro potrebbero cambiare. Diciamo, quello che stiamo osservando è un trend continuo verso l'innalzamento di salinità e temperatura, e ovviamente l'entità di questa tendenza dipende un po' dai vari sottobacini del Mediterraneo, però in tutti i sottobacini questi due parametri nella parte profonda stanno aumentando, e finora non abbiamo osservato, diciamo, un'interruzione di questa tendenza, quindi per adesso si può dire che si va in quella direzione, che non c'è un'inversione di tendenza.
Senta, c'è anche un ricambio, per quanto possa sembrare strano, attraverso lo stretto di Gibilterra, che appunto è veramente stretto, però qualcosa, no? Anche lì c'è un ricambio di acqua che arriva dall'oceano, però molto lungo.
Sì, certamente. Lo stretto di Gibilterra è uno degli aspetti principali che determinano la circolazione del Mediterraneo, perché tramite esso il Mediterraneo riceve l'acqua dall'Atlantico, l'acqua superficiale dall'Atlantico, che è poco salata rispetto alle acque del Mediterraneo. Queste acque superficiali fanno tutto il giro del Mediterraneo fino alle coste più orientali, e in certe zone chiave, a causa dell'evaporazione, del raffreddamento, le acque sprofondano, formando l'acqua profonda mediterranea, e dopo un certo lasso di tempo queste acque più profonde riescono a fuoriuscire di nuovo attraverso lo stretto di Gibilterra, entrando nell'oceano Atlantico.
Ecco, lei che ci va spesso, insomma, in che condizioni è il nostro mar Mediterraneo? Dobbiamo preoccuparci o è in buona salute in realtà?
Sembrerebbe di no.
Beh, diciamo, dal punto di vista fisico, quindi io parlo delle caratteristiche fisiche, non tanto di quelle biologiche, che senz'altro avranno un effetto, le componenti biologiche subiranno un effetto, stanno già subendo in termini di tropicalizzazione, per esempio, perché il fatto che il mare si sta scaldando fa sì che ci siano, diciamo, le specie animali o anche algali, tipiche di acque più calde, che si spostano sempre più verso nord all'interno del bacino mediterraneo, scacciando, diciamo, quelle che sono le specie più di acque fredde, che sono nella parte nord del bacino. Essendo però il bacino mediterraneo chiuso a nord, e a un certo punto in poi, da un certo punto in poi questa migrazione verso nord non potrà più andare oltre, e quindi il rischio è che gli habitat delle specie tipiche delle acque più fredde, diciamo, del Mediterraneo settentrionale vengano completamente occupati da specie più, diciamo, che amano più l'acqua calda e il clima un po' più tropicale.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
E invece adesso alla domanda ci siamo, l'ascoltiamo?
Sì, allora abbiamo ricevuto questa domanda dall'ascoltatore che, guarda caso, insomma, potendo approfittare della presenza qui della ricercatrice dell'Istituto di Scienze Marine del CNR della Spezia, Katrin Schroeder, ecco, possiamo chiedere a lei.
Da dove viene tutto il cloruro di sodio che rende salata l'acqua del mare? E perché i laghi non sono salati? Maurizio.
Ecco, allora, Katrin Schroeder, adesso ci deve aiutare lei.
Beh, diciamo che il mare, appunto, è salato, come diceva il vostro ascoltatore, perché in esso è disciolto il cloruro di sodio, ma non solo il cloruro di sodio, vi sono disciolte molte altre sostanze, però, diciamo, il componente principale è proprio il cloruro di sodio. E il motivo per cui c'è tutto questo sale disciolto nel mare è che i fiumi che convogliano l'acqua verso il mare raccolgono, disciolgono dal terreno, dalle rocce dei loro bacini imbriferi i sali minerali, appunto, contenuti nelle rocce. Questo, diciamo, processo si è verificato per milioni e milioni di anni, apportando sempre maggiori quantità di sale verso il mare, e in aggiunta bisogna considerare che sul mare poi agisce l'evaporazione. L'evaporazione che fa evaporare solo l'acqua pura, l'acqua dolce, lasciando il sale disciolto nell'acqua. L'acqua evaporata poi ricade sui continenti, ricomincia il ciclo dell'acqua, riasporta sali minerali dalle rocce dei bacini imbriferi, dai terreni, e li riporta in mare. Quindi ogni anno, diciamo ad ogni ciclo idrologico, abbiamo asportazione di acqua dolce per via dell'evaporazione e importazione di acqua con una certa quantità di sali disciolti attraverso i fiumi.
Quindi, Sorrete, scusi, non è che non c'è sale nei fiumi, nei laghi, è che ce n'è troppo poco.
Sì, è molto poco rispetto
è questo il motivo.
Al mare. Infatti, diciamo, il mare è un bacino, è una sorta di bacino di concentrazione.
Certo.
Infatti il nostro attento ascoltatore Maurizio poneva appunto la domanda per cui i laghi in effetti sono d'acqua dolce, e allora perché lì non si depositano
certo.
I sali?
Innanzitutto bisogna considerare che la superficie dei laghi, la superficie a contatto con l'atmosfera è molto più ridotta rispetto alla superficie del mare a contatto con l'atmosfera, quindi l'evaporazione può agire su una potendo agire su una superficie molto maggiore, è molto più efficiente nel rimuovere acqua dolce da un bacino marino o oceanico piuttosto che da un lago. E poi è anche una questione di scale temporali, perché ovviamente i mari si sono formati in ere primordiali, mentre questo non si può dire per i laghi. I laghi generalmente sono più giovani, si formano, poi nelle varie ere geologiche si erodono.
Cambiano, sono più dinamici, certo.
Sì, sono più dinamici, non hanno diciamo l'età che ha l'oceano, quindi l'oceano ha avuto molto più tempo per accumulare sale, e si parla anche di volumi più grossi, però ci sono anche delle eccezioni, ad esempio il Mar Morto, che è la regione più salata che esista, in realtà è un lago, quindi ci sono i laghi salati. Questo perché in quella regione del Mar Morto l'evaporazione è particolarmente intensa.
Va bene, grazie Schroeder, speriamo che anche Maurizio sia soddisfatto della risposta.
Ok.
Arrivederci, buonasera.
Buonasera, grazie a voi.